Quindi ci mettiamo in contatto con l'avvocato Claudio Novaro, che è stato uno dei promotori della rete di resistenza legale. Ci dovrebbe sentire, se non mi
Sì,
sbaglio.
assolutamente.
Perfetto.
Buongiorno.
Buongiorno, quello che volevamo chiedere all'avvocato, quello che ti volevamo chiedere era come era nata questa resistenza, cioè questa rete di resistenza legale e da dove era partita l'esigenza di un incontro nazionale sui vecchi e i nuovi dispositivi di repressione penale, quindi l'uso del reato, dei reati associativi contro i movimenti sociali.
Sì. Ma l'idea della rete di resistenza in realtà non è nuovissima, ma era rimasta in stand-by per un po' di tempo. In realtà, grazie all'iniziativa di alcuni colleghi e colleghe napoletane, la cosa è decollata circa un anno e mezzo fa, partendo da una valutazione che ciascuno individualmente aveva fatto, ma che poi collettivamente è stata discussa, della torsione autoritaria che c'è stato negli ultimi periodi, soprattutto sul piano legislativo, a partire dal decreto sicurezza in avanti. Dal primo decreto sicurezza. Quindi da lì c'è stato un tentativo di iniziare a quantomeno scambiarsi informazioni su quello che avveniva nei diversi territori, con l'idea poi di formalizzare un rapporto continuativo di scambio di impressioni, ma soprattutto scambio di documenti giudiziari per provare a costruire anche collettivamente, come dire, delle esperienze giudiziarie che potessero essere utilizzate nei diversi tribunali. Noi abbiamo costruito una piattaforma informatica dove tutti gli avvocati e gli avvocate che fanno parte della rete mandano documenti significativi che hanno recuperato nel corso della loro esperienza professionale. E poi c'è un tentativo di elaborazione molto difficoltoso vista la distanza, ma insomma un tentativo di elaborazione collettiva. Ad esempio, è stata costruita una prima eccezione di incostituzionalità sulla norma di quell'articolo 583 quater del codice penale che riguarda le lesioni fatte a un poliziotto per ragioni di servizio, che ha incrementato fortemente la cornice edittale delle lesioni, in particolare delle lesioni lievi, ma poi anche delle gravi e gravissime. E in questo senso una questione di costituzionalità è stata costruita, poi diffusa sul territorio ed è già stata sperimentata in diversi processi, per il momento senza esiti significativi, per ragioni tutte giudiziarie che si spiegano in due battute. I giudici che hanno affrontato la questione hanno ritenuto che quella fattispecie non fosse una fattispecie autonoma, ma una norma aggravante e quindi un'aggravante, e quindi come tale poteva essere bilanciata con le attenuanti generiche, quindi hanno dichiarato irrilevante la questione di costituzionalità perché hanno dato le attenuanti generiche, elidendo così l'aumento della pena che derivava dall'aggravante. Questo per dire che comunque il tentativo è quello di mettersi in relazione, fare rete pronto tra avvocati e avvocati che ragionano su processi legati al conflitto sociale. Quella di Torino, fra un paio di giorni, è una prima occasione di confronto nazionale. Il tema è stato proposto da un collega veneto, ed è un tema che attraversa trasversalmente, insomma, diverse esperienze processuali e diverse esperienze territoriali, nel senso che noi metteremo a confronto dei casi paradigmatici che sono quello torinese, dove ci sono stati di recente due episodi, due procedimenti penali, le operazioni Scintilla contro l'asilo occupato e l'operazione Sovrano contro il centro sociale a Scatasuna, con altre esperienze che riguardano quelle tradizionalmente, forse il terreno di maggior sperimentazione contro le aree anarchiche su tutto il territorio nazionale. Poi ci sarà il racconto di alcuni processi fatti contro circuiti politici che si occupavano del diritto all'abitare, in particolare a Roma, nel Veneto e a Milano, e poi un confronto con esperienze legate al mondo del lavoro, quindi disoccupati napoletani. E il processo che abbiamo in corso a Piacenza contro il sindacati Sicobas USB. Quindi sarà un tentativo di ragionare collettivamente, ma soprattutto di vederci poi, perché faremo una riunione nazionale il giorno dopo per provare a vederci in faccia e ragionare, insomma, tra noi. Quindi l'esigenza muove da una presa d'atto che la china anche legislativa e soprattutto giurisprudenziale che abbiamo imboccato da qualche anno a questa parte continua a peggiorare. E quindi la necessità comunque di darci un coordinamento.
E quindi l'appuntamento sia per affrontare sul tema dell'uso dei reati associativi contro i movimenti sociali e poi anche per incontrarsi per per appunto avere un confronto all'interno di questa rete, è il 14 marzo, quindi questo sabato alle ore 14 in via Trivero 16 nella sede di Volere la Luna.
Esatto.
Ci sono tanti, c'è tanta carne al fuoco, tanti argomenti che verranno affrontati in questo incontro. Una cosa che ci veniva in mente e su cui volevamo provare a ragionare insieme a te, anche partendo da quello che era stato l'editoriale di Osservatorio Repressione, dove si poteva leggere che nel referendum la posta in gioco non è solo come si punisce, ma chi deve avere in mano la punizione, e quindi se la giustizia resta un potere autonomo oppure diventa un ingranaggio dell'esecutivo. Prima ne parlavamo anche con la professoressa Agostino di quelli che potrebbero essere gli esiti nel caso in cui questa riforma costituzionale divenisse efficace. Una delle domande che ci chiedevamo, visto l'esperienza di Torino come laboratorio di repressione, è in quali casi e soprattutto in quanti casi gli interessi dell'esecutivo e quelli della magistratura, soprattutto nell'ambito della costruzione del diritto penale del nemico, sono stati coincidenti, e quindi quando appunto c'è stata questa coincidenza di interessi tra esecutivo e magistratura, quando c'era da punire per dei fatti, cioè per punire delle persone non per dei fatti commessi, ma proprio per appartenere a determinate categorie, come appunto essere una persona immigrata oppure essere un militante o una militante politico.
Sì, il discorso è particolarmente complesso. Allora, diciamo che la proposta Nordio e il soggetta poi al referendum muove da un dato sensibile e rilevante, cioè il fatto che c'è stato negli anni passati una sorta di uniformità tra le richieste dei pubblici ministeri e quelle che poi sono state le decisioni da parte della magistratura, soprattutto nella fase delle indagini. In realtà questa cosa della separazione delle carriere, forse l'avrà già detto Alessandro Agostino, è un po' uno specchietto per le allodole, nel senso che poi la vera riforma riguarda questa nuova dislocazione dei poteri, una nuova architettura istituzionale complessiva, dentro cui c'è un tentativo di indebolire comunque i meccanismi di autogoverno della magistratura a favore di una preponderanza di quella che è il terreno istituzionale dedicato alla politica, ma soprattutto al potere esecutivo. Allora, i processi che noi abbiamo fatto in questi anni legati alla conflittualità sociale sono stati abbastanza paradigmatici rispetto a quello che sarà poi un futuro più o meno distopico con cui ci troveremo a confrontarci nel futuro se passa la riforma, ma devo dire nei nostri casi anche se non passa la riforma, nel senso che il meccanismo classico nei nostri processi è stato quello di vedere un pubblico ministero che è una figura di secondo piano rispetto all'autorità amministrativa di polizia. Noi abbiamo un'impalcatura codicistica che prevede che la polizia giudiziaria sia subordinata funzionalmente al pubblico ministero, cioè il pubblico ministero che guida le indagini e la polizia giudiziaria esegue. Non è un caso che nelle prospettazioni che hanno fatto Nordio e altri sulle future riforme legislative si parli di staccare questa dipendenza della polizia giudiziaria dalla magistratura inquirente, in modo tale da rafforzare, come dire, il potere di controllo dell'esecutivo, che controlla ovviamente la polizia. I nostri processi sono un'anticipazione di questo meccanismo, nel senso che noi da sempre ci confrontiamo con delle procure che sono un soggetto sicuramente più debole e arretrato rispetto a quello che è il soggetto amministrativo di polizia, cioè le impalcature di costruzione dei processi, soprattutto di quelli relativi ai reati associativi, ma non solo, sono in larga parte in mano alla Digos o comunque alla polizia, che seleziona gli imputati, addirittura qualifica le fattispecie, e la procura decide di mandarli avanti. Allora fa un po' sorridere, io sono convintamente dell'idea che non si possa lasciare nessuna riforma costituzionale in mano a questi signori che governano il paese in questa fase, quindi forzatamente bisogna schierarsi contro queste riforme. Però fa un po' sorridere il dire, attenzione, che il rischio, se passa la riforma, è che il pubblico ministero venga tolto dalla cultura della giurisdizione. Nei nostri processi il pubblico ministero è già abbondantemente fuori dalla cultura della giurisdizione, cioè nei processi legati al conflitto sociale il ruolo del pubblico ministero è né più né meno che quello dell'avvocato della polizia, che manda avanti l'organizzazione processuale fatta alla base dalla digos territoriale in genere, e la coltiva poi nelle diverse fasi processuali. Quindi è un pubblico ministero che in qualche modo non è più dentro una cultura giurisdizionale, ma che si muove come parte antagonista rispetto agli imputati e alle difese, e dimentica quella che è un ruolo sancito anche nel codice di procedura penale dall'articolo 358, che prevederebbe che il pubblico ministero ricerca le prove anche a favore dell'imputato. Nei nostri processi il pubblico ministero lavora come parte antagonista rispetto agli imputati e alle loro difese, e gioca un ruolo vero e proprio di avvocato della polizia. Questo è un po' il futuro che ci aspetta se passa quella riforma, o meglio il tentativo, io credo, di ridislocazione complessiva dei poteri attraverso un meccanismo di nuova architettura istituzionale, che è quello che cerca la riforma soggetta a referendum di far passare. È proprio questo, un meccanismo di assenza di controlli su alcuni terreni, nel senso che quello che preme al legislatore in questo caso non è tanto un aumento di garanzie rispetto ai processi, perché se poi il problema fosse questo, le riforme dovrebbero essere non di tipo ordinamentale, cioè la separazione delle carriere o quant'altro, ma un rafforzamento delle garanzie nel processo e soprattutto un meccanismo anche culturale di rivalutazione complessivamente di tanti istituti processuali. Tutto questo non avviene perché l'interesse è che la politica, o meglio il potere esecutivo, possa controllare quei processi che la riguardano e possa in qualche modo poi influenzare la scelta anche discrezionale che di fatto c'è nell'orientare l'attività delle procure verso certi reati piuttosto che altri. Quindi un aumento del potere del potere esecutivo, dell'autorità amministrativa, che nei nostri processi già si vede. Io credo che se dovesse passare questa riforma o non dovesse passare, la nostra situazione non cambierà moltissimo per quanto riguarda i processi legati contro i movimenti sociali, contro i circuiti politici, insomma, antagonisti. Perché già adesso noi siamo, come dire, paradigmaticamente avanti rispetto alla riforma, cioè già sperimentiamo soluzioni di questo tipo.
Beh, ti ringraziamo, perché era proprio un po' questo il punto che volevamo provare a cogliere. Insomma, si potrebbe un po' dire che questa riforma legittimerebbe, darebbe appunto una forma normativa a quella che è una tendenza già in atto nelle procure che a noi sono più vicine, dove il pubblico ministero si comporta appunto da poliziotto, mettiamola così, e quindi come soggetto amministrativo e non di giustizia.
Se... Io credo che sia un'estensione ad ampio raggio di quella che è una sperimentazione che noi già cogliamo nei nostri processi. Poi ovviamente ci sono tutta un'altra serie di specificità, bisognerebbe analiticamente mettersi a vedere tutta una serie di passaggi, diventa complicato e faticoso in questa sede, però tendenzialmente secondo me questa è proprio la chiave di lettura che si può utilizzare.
Noi ti ringraziamo per averci aiutato a fare un po' di chiarezza, e se vuoi aggiungere qualcosa noi siamo a completa disposizione, altrimenti proviamo ad andare avanti con la puntata.
No, io sul punto avrei altre cose da dire, ma diventerebbe complicato, quindi insomma credo che il tentativo di darvi il mio punto di vista è quello che ho tentato di fare prima, e quindi mi fermerei qua.
Noi l'abbiamo apprezzato, rilanciamo l'iniziativa e ti ringraziamo, rilanciamo grazie l'iniziativa che ci sarà sabato 14 marzo alle ore 14, dalle 14 alle 19 in via Travero 16, sui vecchi e nuovi dispositivi della repressione penale e l'uso dei reati associativi contro i movimenti sociali. Veramente grazie mille per
grazie a voi.
Il tuo tempo. Ciao.
Ciao, buona giornata.
Grazie. Buona giornata.